era chiamato complesso. Allora, il complesso inizialmente veniva chiamato complesso a tonalità affettiva, poi successivamente viene detto più semplicemente, viene chiamato più semplicemente complesso. Qui c'è, adesso vi leggo una citazione da un'opera di Jung, Considerazioni generali sulla teoria dei complessi del 1934. Allora, l'opera di Jung consta di 19 volumi compresi gli indici, ma alcuni di questi volumi sono suddivisi in due tomi. Quindi, per esempio, il volume 9 è in due tomi, il 10 in due tomi, e il 14 Mysterium in Cognitionis è in due tomi. Gli indici stessi sono in due tomi, quindi se andiamo a sommare proprio i tomi sono credo 24 o qualcosa del genere, mentre l'opera omnia di Freud sono 11 volumi. A questi 19 volumi dell'opera completa di Jung, quindi praticamente quasi il doppio, l'opera completa di Jung è quasi il doppio di quella di Freud. A questi 19 volumi dell'opera completa di Jung vanno aggiunti i seminari, e i seminari sono molto importanti. Recentemente, un paio di mesi fa, è uscito il primo volume del seminario su Zarathustra, sempre per Boringhieri. Poi c'è, e quindi è un seminario molto importante che era stato tenuto direttamente in inglese, adesso fortunatamente per la prima volta viene tradotto in italiano dopo 60 e passa anni, no di più 70. E, seminario sui sogni dei bambini, per esempio, seminario sull'analisi dei sogni in generale, un altro seminario molto grosso, adesso mi sfugge il nome ma mi verrà in mente, in ogni caso diciamo ci sono questi, poi ci sono ancora dei seminari, delle lezioni che aveva tenuto al Politecnico di Zurigo, insomma l'opera di Jung ancora non è stata completamente pubblicata ed è molto molto vasta, no? Ecco, quindi a volte si fa anche un po' fatica per orientarsi, un po' perché non sappiamo ancora tutto, un po' perché è veramente sterminata, no? E allora ogni tanto io vi leggerò qualche cosa presa da qualche sua opera. E questo che vi leggo è stato preso appunto da Considerazioni generali sulla teoria dei complessi. Dice Jung, che cos'è allora in termini scientifici un complesso a tonalità affettiva, di cui abbiamo visto prima che era emerso con i suoi esperimenti di associazione? È l'immagine di una determinata situazione psichica caratterizzata in senso vivacemente emotivo, che si dimostra inoltre incompatibile con l'abituale condizione o atteggiamento della coscienza. Questa immagine possiede una forte compattezza interna, ha una sua propria completezza e dispone inoltre di un grado relativamente alto di autonomia. Questo è importante, questo dell'autonomia, il che significa che è sottoposta soltanto in misura limitata alle disposizioni della coscienza, come un corpus alienum animato. Il complesso può di solito essere represso con uno sforzo di volontà, ma non eliminato. E quando si presenta l'occasione opportuna, riemerge con tutta la sua forza originaria. Ecco, questa è Jung che parla. Quindi, secondo Jung, ogni complesso è costituito primariamente da un nucleo centrale, un veicolo di significato, il quale, sottraendosi alla volontà cosciente, rimane inconscio e incontrollabile, e secondariamente da una serie di associazioni ad esso collegate che provengono parte dalla disposizione innata della persona e parte dalle esperienze individuali condizionate dall'ambiente. Supponiamo che un tale nucleo centrale dell'inconscio di un individuo sia un'immagine del paterno, come per esempio il dio greco Zeus. Ci è lecito parlare di complesso paterno in costui solo se l'urto tra la realtà e la disposizione individuale sotto questo aspetto fa passare quel nucleo centrale, mediante una cresciuta carica emotiva, dalla sua qualità di disturbo prima solo potenziale a una qualità di disturbo attuale, cioè viene attualizzato il disturbo. Una volta costellati e perciò stesso attualizzati, i complessi possono poi opporre un'aperta resistenza alle intenzioni della coscienza, romperne l'unità, dissociarsi da essa e comportarsi come un corpo estraneo animato nella sfera della coscienza. E questi sono i complessi. Le osservazioni di Jung riguardanti l'esperimento di associazione coincidevano largamente con le esperienze di Freud emergenti dal rapporto psicoterapeutico con i suoi pazienti. Tutti quei fenomeni che Jung nel corso dell'esperimento trovava nei soggetti disturbati caratterizzavano anche l'esperienza psicoterapeutica di Freud. In breve, Jung con l'esperimento di associazione aveva creato uno strumento che consentiva un approccio obiettivo ai fenomeni irrazionali e in generale la psiche inconscia.
Ma scusi, ciò... è quella famosa macchina di cui parlavo l'altra volta, ecco, la dottoressa?
Non mi ricordo, però magari se riusciamo, se riusciamo alla fine, immagino che avrete molte cose da chiedere, io non so neanche se riuscirò a rispondere satisfattoriamente a tutte le vostre domande. In breve, Jung con l'esperimento di associazione aveva creato uno strumento che consentiva un approccio obiettivo ai fenomeni irrazionali, in generale alla psiche inconscia. Sì, allora, mi è venuto in mente, per rispondere rapidamente, sì, aveva ideato un galvanometro per cui in base alla essudorazione, in base alla pressione sanguigna, in base ai battiti cardiaci, veniva notato l'eventuale reazione di interesse o di disturbo rispetto alla parola chiave. Quindi sì, c'è questa macchinetta, insomma, sta macchina, ecco, sì, adesso sì. Dunque, allora, con ciò che Freud aveva iniziato, Jung aveva continuato. No, ciò che Freud aveva iniziato, Jung aveva continuato. Freud aveva dimostrato empiricamente il ruolo dei disturbi a tonalità affettiva nell'inconscio e Jung confermò questi fattori sperimentalmente, anche con la macchina. Entrambi i ricercatori contribuirono a rendere l'inconscio, fino allora concetto soltanto filosofico, accessibile all'esplorazione empirica. L'accordo circa la natura e l'azione dei fattori della psiche, chiamati complesso, a cui i due ricercatori pervennero seguendo vie totalmente diverse, fu ciò che prima li rese attenti l'uno all'altro. 1902, quindi cominciano a prendere atto che c'è un altro che sta facendo le stesse cose e che arriva agli stessi risultati. 1902. Li riunì poi più tardi, 1907, perché nel 1907 si incontrano a Vienna e comincia veramente un rapporto molto, molto forte fra di loro. Non è esagerato dire che era un rapporto anche di amicizia, oltre che di stima e di collaborazione. Quando ci fu poi questa divaricazione, Jung ne risentì moltissimo, quindi va considerato anche il fattore umano, erano persone che avevano un forte legame affettivo, ecco, fra di loro. Dunque, stavo dicendo, quindi li riunì più tardi nel 1907, li fece procedere insieme per un certo tratto, ma fu poi la concezione successiva ed essenzialmente cambiata di Jung, fu Jung a cambiare, non Freud, proprio sullo stesso problema che di nuovo li separò, e questo nel 1913. Infatti nel corso del tempo Jung pervenne a stabilire una chiara distinzione tra un inconscio personale e un inconscio collettivo. Ecco, qui cominciamo a vedere gradualmente quali sono poi le differenze che si sviluppano e poi portano alla separazione, no? Conformemente a questa teoria, Jung attribuì anche ai complessi un significato e una funzione più ampi. Essi furono da lui considerati come nucleo centrale della vita psichica, ho aperto le virgolette, sul nucleo centrale vita psichica, e non debbono mancare, altrimenti l'attività psichica cadrebbe in un fatale letargo. Questo dice Jung. E si formano quei punti nevralgici nella compagine psichica a cui si attaccano elementi non digeriti, inaccettabili, di conflitto, ma la cui dolorosità non è prova di disturbo patologico. Il punto di vista originario da cui procedono Freud e Jung relativamente al concetto di complesso è fondamentalmente diverso. Freud vede il complesso solo in rapporto al malato, cioè lo vede come fattore di disturbo, fattore di patologico. Jung lo concepisce in rapporto alla persona sana. In Freud i complessi hanno sempre un carattere negativo, sorgono come prodotti del meccanismo psichico di rimozione, che cerca di sbarazzarsi in questo modo del conflitto tra le pulsioni sessuali primitive dell'uomo, qui è Freud, e le necessità morali e sociali che gli sono imposte e vengono considerati senza eccezione come fattori di una vita pulsionale disturbata, di una psiche malata. Per Freud rendere coscienti i complessi, ossia risolverli e trasferire i loro contenuti nella coscienza mediante il metodo analitico, è perciò auspicabile dal punto di vista della terapia. Pur ammettendo che il fattore costituzionale abbia una certa importanza, Freud ritiene tuttavia che ogni complesso sia legato indissolubilmente alla vita personale dell'individuo e radicato nelle esperienze emotive dei primi anni di vita, divenute inconsce, le quali, a causa della loro incompatibilità con lo stato abituale di coscienza, sono state staccate, ossia rimosse. Questa è l'idea, il concetto di Freud rispetto ai complessi. E questo vedremo che Jung invece la vede diversamente. Diversa invece la concezione di Jung. Scrive infatti, apro virgolette, evidentemente i complessi sono una sorta di minorazione nel senso più ampio del termine. Ma perché dice minorazione? Mi sono domandato anche perché usa questo termine. A parte il fatto che noi lo dovremmo leggere in tedesco, sia Jung che Freud, e vi assicuro che non è una cosa semplice, perché il loro tedesco è un tedesco di studiosi, di persone colte, di persone erudite, è un tedesco molto difficile. Dunque, anche per chi conosce il tedesco, leggerlo in originale, se non è di lingua madre, è difficile. Però il problema delle traduzioni, voi intuite benissimo che possono a volte non essere fedeli al 100%, quindi soprattutto in questa materia le cose possono dare adito a dei disguidi. Dunque, io leggo minorazione e in italiano e mi attengo a questo, no? Allora ho pensato, perché dice Jung i complessi sono una sorta di minorazione, nel senso più ampio del termine, poi vado avanti dopo con la citazione. Ma evidentemente perché in qualche modo interferiscono con il funzionamento della coscienza. E quindi in questo interferimento, questa interferenza evidentemente costituisce in qualche modo un indebolimento, una minorazione della coscienza dell'individuo. È questo secondo me il motivo perché parla di minorazione. Ma occorre dichiarare subito, e quindi qui immediatamente si chiarisce, che avere uno o più complessi non implica necessariamente l'esistenza di uno stato di minorazione, bensì sta ad attestare che esiste qualcosa di disarmonico, di non assimilato, di contrastante, che forse è un ostacolo, ma anche uno stimolo a compiere un più grande sforzo e con questo rappresentare una nuova possibilità di successo. Ecco che la visione di Jung è una visione prospettica, lui guarda a quello che può dare il complesso, non al disturbo che arreca, ma quello che può appunto arricchire, come può arricchire la persona, la personalità. La prospettiva finalistica di Jung diventa qui chiaramente visibile. Jung cercò sempre di cogliere e di valorizzare il significato più profondo del concetto di rimozione. Sottolineò più volte che la teoria freudiana della rimozione era un tentativo importante per fare luce sulla realtà dell'inconscio e per svelare all'individuo l'ipocrisia che si celava dietro molti dei suoi ideali. Ciò che non poteva accettare era il carattere riduttivo, negativo della teoria freudiana. Essa spiegava tutto ciò che aveva significato, ogni emozione, ogni creatività, come proveniente da null'altro che pulsioni rimosse. Jung invece attribuiva valore agli aspetti luminosi e autonomi della psiche, era convinto che Freud fosse caduto in errore nella ricerca di motivazioni immorali e di cause sessuali infantili degli ideali collettivi. Mentre le indagini di Freud sulle dinamiche psichiche erano determinate dal suo predominante interesse per la nevrosi, l'individualità e le sue caratteristiche costituiscono il punto di partenza nella ricerca di Jung. In contrasto con l'approccio meccanicista materialistico, rintracciabile nell'intero lavoro di Freud, la posizione di Jung fu sempre quella di conservare i fenomeni psichici come parti di un tutto omnicomprensivo. Freud prendeva le mosse da una visione del mondo basata sul determinismo universale e sulla quantificabilità degli eventi e sperava di poter spiegare l'intricata struttura della psiche per mezzo dei meccanismi elementari della rimozione, della proiezione e della condensazione. Jung si concentrava sulla ricerca delle relazioni tra la personalità parziale e quella totale. Mentre Freud considerava possibile dividere la psiche riducendola alle sue componenti elementari e spiegare l'intero individuo sulla base di processi e meccanismi pulsionali isolati, Jung prendeva in considerazione la totalità della personalità umana in modo da ricomprendere i fenomeni particolari in una visione globale. Dopo la separazione da Freud avvenuta nel 1913, Jung raggiunse la convinzione che nella psiche fosse attivo un centro organizzatore, generalmente sconosciuto all'io. Le indagini sulle fantasie emergenti dall'inconscio lo aiutarono a dimostrare empiricamente l'esistenza di una tendenza a un processo di sviluppo verso una meta, alla realizzazione della personalità originariamente contenuta nel germe embrionale in tutti i suoi aspetti. La dimostrazione di un processo di graduale centralizzazione nella psiche implicava l'esistenza di un cuore della personalità, di un centro della personalità. Questo centro era l'inizio e la fine. Non solo si sviluppava nel corso della vita, ma esisteva sin dal principio come entità specifica. Con queste ipotesi Jung andò oltre i confini del terreno di indagine delimitato da Freud. Il punto di vista di quest'ultimo, basato sui metodi della scienza naturale, non contemplava l'ipotesi di un centro organizzatore della personalità. Nel 1911 Jung scrive Wandlungen und Symbole der Libido, Trasformazioni e simboli della libido, pubblicato nel 1912. Il libro fu causa della rottura con Freud nel successivo 1913. In questo libro Jung ripercorse i motivi senza tempo ed eternamente ricorrenti nei miti, nelle fiabe, nel folklore che attestavano l'esistenza di simboli comuni a tutta l'umanità e la presenza delle cosiddette immagini primordiali. Infatti in tedesco è Urbild, noi diciamo archetipo, però la parola che Jung usò inizialmente fu Urbild, che Bild è l'immagine, Ur è un prefisso che sta a indicare qualcosa di antico, quindi immagine primordiale. Quindi le cosiddette immagini primordiali. Jung formulò l'ipotesi che nella psiche inconscia operassero processi nucleari impersonali, ipotesi che in seguito fu in grado di confermare sulla base dei modelli arcaici collettivi, gli archetipi. Ecco, e qui entriamo nel terreno più specifico del del pensiero di Jung, e cioè gli archetipi. Poi non è che adesso io abbandono Freud, lo riprendo perché c'è anche qualche cosa di simile nel pensiero di Freud, che lui li chiamava residui arcaici originari. Ecco, in realtà si è cercato di avvicinare questi due concetti, l'archetipo di Jung e i residui arcaici originari di Freud, però poi vedremo che in realtà loro parlavano due linguaggi diversi. Allora, io adesso mi bevo un attimo d'acqua e vi lascio un momento di pausa e poi riprendo. 10 secondi.
Giù c'è l'igiene mentale, meglio farlo apposta. Dopo questa qua che mi rende le favole, diceva lei, i casi della vita.
Bene, 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 grazie, grazie.
C'era anche il forse il mezzo maestro, la tante greche, da poco fa non ci deve fare le azioni giovani. Posso però ok, ci sono complimenti. Poi magari se qua ci sono 10 gigabyte, morti, vettori mondiali, 5 altri, filosofi.
Bene, allora. Grazie, grazie. Allora proseguiamo. Cerchiamo di leggere, di procedere più lentamente per chi volesse prendere appunti, però in realtà non so se vale la pena, ecco, di prendere appunti di questa conferenza. È una cosa molto.
Ho indagato anche a Bologna un mese, però scusa la battuta, siccome se ne frega, ho fatto la battuta su internet.
Se lei mi consente vorrei continuare.
Lei già è cazzato, però c'è i filmati bene, però i più grossi di me, che devono salutare.
Allora, quello che stavo dicendo è che non so se vale proprio la pena di prendere tanti appunti, perché è una conferenza appunto divulgativa, non ho la pretesa di dire niente di particolarmente elevato, comunque cerco di rallentare i tempi. Allora, l'archetipo secondo Jung. Gli archetipi, questo lo prendo da saggio di interpretazione psicologica del dogma della Trinità, è stato scritto nel 1942 e rivisto nel 1948. Jung ha avuto questa cura di riprendere in mano a distanza di tempo dei lavori, dei saggi e di rielaborarli. A volte passavano parecchi anni, per esempio questo libro, Wandlung und Symbole der Libido, cioè Trasformazioni e simboli della libido, è pubblicato nel 1912, poi lo rivede e diventa simbolo della trasformazione e viene ripubblicato, se non vado errato, nel 1950. Quindi passano molti anni. Questo saggio di interpretazione psicologica del dogma della Trinità, pubblicato nel 1942 e rivisto nel 1948, non è l'unica circostanza, lo ha fatto molte volte questo, quindi evidentemente voleva riprendere e perfezionare delle idee, dei concetti che lui aveva proposto in prima battuta e poi col tempo rielaborando, perché poi non dimentichiamoci che Jung ha avuto una vita abbastanza lunga. Cioè lui era nato nel 1875, il 26 luglio per la precisione, ed è morto il 6 giugno del 1961, quindi è vissuto quasi 86 anni. Quindi ha avuto modo, diciamo, di riprendere, di rivedere, di rimeditare, di rielaborare. Ecco, allora, leggendo questa citazione, lui spiega quello che secondo lui è l'archetipo. Allora, tenete presente, nel 1942 lui aveva già 67 anni e poi 4 anni dopo rivede, quindi i concetti chiave del pensiero di Jung sono veramente un cantiere sempre aperto. Cioè lui fino alla fine della vita li ha ripresi, li ha riguardati, ha cercato sempre di migliorare, di spiegarsi meglio. Ecco. Quindi, dice Jung, gli archetipi si possono definire fattori emotivi, fattori e motivi, non emotivi, due parole, e motivi, che ordinano gli elementi psichici in certe immagini e in modo tale che si può riconoscere soltanto dall'effetto. Esse sono preconsce e formano presumibilmente le dominanti strutturali della psiche in genere, paragonabile alla presenza invisibile e potenziale dello stroma cristallino nell'acqua madre. Come condizioni a priori, gli archetipi rappresentano il caso psichico del pattern of behavior. Questo anche lui si esprimeva poi anche in inglese spesso, quindi pattern of behavior è lo schema di comportamento. Come condizioni a priori, gli archetipi rappresentano il caso psichico del pattern of behavior familiare al biologo che presta a ogni essere vivente il suo modo specifico. Ma visto empiricamente, l'archetipo non è mai sorto nell'ambito della vita organica. Esso entra in campo insieme con la vita. Poi ci sono tante altre citazioni e definizioni di archetipo. A volte Jung è stato accusato di essere poco chiaro. In realtà questi concetti si possono vedere come l'archetipo, un concetto molto vasto, sotto varie angolazioni, e quindi non è che se Jung poi in un momento precedente o in un momento successivo dà un'altra definizione non entri in contraddizione, è che vede questo concetto sotto un altro angolo visuale. Ecco il paragone a cui si riferisce Jung quando parlava di stroma cristallino nell'acqua madre. Questo è molto bello. E questa è un'altra citazione, sempre di Jung, dice: la sua forma è piuttosto paragonabile al sistema assiale di un cristallo, il quale, per così dire, preforma la struttura del cristallo stesso nell'acqua madre, senza possedere un'esistenza materiale sua propria. Questa si esprime soltanto nel modo in cui si cristallizzano ioni e molecole. L'archetipo è in sé un elemento vuoto, formale, nient'altro che una facultas preformandi, una possibilità data a priori della forma di rappresentazione. Il sistema assiale determina unicamente la struttura stereometrica, non la forma concreta dell'individuo cristallino. Questo può essere piccolo o grande, oppure variare a seconda della diversa conformazione delle sue superfici o del reciproco concrescimento. Costante è solo il sistema assiale delle sue proporzioni per principio invariabili. Lo stesso vale per l'archetipo. Esso può in linea di principio essere denominato, dunque esso può in linea di principio, e qui mi sono sbagliato nel riportare la citazione, denominato, dovete avere pazienza, e possiede un nucleo di significato invariabile. Questo può determinare, questo però determina il suo modo di manifestarsi solo in teoria, mai in concreto. Questo lo dice in Aspetti psicologici dell'archetipo della madre, 1938-1954. Quindi vedete che qua addirittura sono passati 16 anni. Allora, quello che lui vuol dire è che facendo l'esempio del sistema assiale, che sappiamo come si che la forma che prenderà, ma non sappiamo la dimensione, per esempio, non sappiamo del cristallo, no? Mi veniva in mente questo in relazione alle nevicate che abbiamo avuto recentemente, no? E se si riesce a osservare questi fiocchi di neve, sono tanti piccoli. Come dire, sono tante piccole formazioni, no? E sono bellissime, però non cambiano, no? Probabilmente se ne potrebbe avere di più grandi, anche adesso nella neve vengono fuori così, no? Ma se ne avessimo un po' più grandi, però rispettando le proporzioni, ecco, il principio è sempre il medesimo, no? Non so se sono riuscito anche perché purtroppo in questa citazione mancava qualche cosa, e quando l'ho ripresa, l'origine di un archetipo rimane oscura, la sua natura impenetrabile. Esso risiede, infatti, in quel misterioso regno d'ombre che è l'inconscio collettivo, al quale non avremo mai accesso diretto e della cui esistenza e azione possiamo avere conoscenza solo indiretta, e precisamente attraverso il nostro incontro con le manifestazioni degli archetipi nella psiche. Naturalmente qui Jung è stato accusato di essere poco scientifico, ma lui invece ha sempre respinto queste accuse. Lui ha sempre affermato di essere un empirico, di non essere un teorico, di non essere un mistico, ma di avere riportato nei suoi libri quello che lui aveva potuto osservare appunto nella realtà, nell'analisi dei pazienti, ma non solo, nel folklore, nelle religioni, nei miti, come avevo detto prima. Certamente, dicendo l'origine di un archetipo rimane oscura, la sua natura impenetrabile, questo sono io, non è Jung. Certo, uno può dire: allora di che cosa ci stai parlando? Ci stai parlando di favole, di fiabe? No, non è proprio così, perché poi lo vediamo nei fatti, lo vediamo negli effetti, lo vediamo nella storia appunto dell'essere umano. L'operatività dell'archetipo, l'esistenza dell'archetipo. Freud, in tarda vecchiaia, espresse un concetto che a prima vista sembra avvicinarsi agli archetipi di Jung. Allora, Freud ha scritto, ormai era molto vecchio, un testo che si chiama L'uomo Mosè e la religione monoteistica, tre saggi. Allora, tre saggi sono stati scritti fra il 1934 e il 1938.
Ho aspettato la consigliera che eravamo, però lei l'umiltà, non sa neanche dove cazzo stia. Gli ho dato un foglio, stavo dicendo una cosa, io da bambino ascoltavo. Voi dovreste, come ho fatto io con dottori, denunciare i morti donne e bambini, che hanno indagato il prosa che ha attivato la trama a Bologna. Lei è un buffone, ci vediamo.
Io non sto ridendo, io voglio tenere una conferenza senza essere disturbato. Io chiedo scusa per queste interruzioni, io veramente non so bene da dove possono venire queste cose.
Lei dov'è, idiota? E le signore qua?
Possiamo chiamare? Chiudi per favore. Possiamo? Ma io non lo so. Vabbè, abbiamo lasciato sfogare, speriamo che ci lasci. Sì, speriamo di poter continuare. Sì, volevamo una dimostrazione concreta, sì, dei disturbi, i complessi, eccetera, eccetera, nevrosi e via discorrendo. Va bene, abbiamo avuto. Bene, adesso vediamo se riusciamo a continuare. Allora, lui scrive questo saggio, è veramente un libro, L'uomo Mosè e la religione monoteistica, tre saggi. Allora, vediamo che cosa dice. Vi leggo la citazione di Freud. Sopravviene però una complicazione quando riflettiamo sulla probabilità che nella vita psichica dell'individuo siano all'opera non solo esperienze personali, ma anche contenuti congeniti fin dalla nascita, elementi di provenienza filogenetica, un'eredità arcaica. Sorgono allora le domande: in che cosa consiste questa eredità? Che cosa contiene? Quali ne sono le prove? La prima e più sicura risposta è questa: l'eredità arcaica consiste in determinate predisposizioni proprie a tutti gli esseri viventi, vale a dire nella capacità e inclinazione a imboccare determinate direzioni di sviluppo e a reagire in un modo particolare a certi eccitamenti, impressioni e stimoli. Quindi anche lui in vecchiaia insomma, si era reso conto che esistevano anche dei contenuti che non si sa bene da dove provenissero, ma sicuramente non erano dati dalla psiche individuale. Ecco, il concetto freudiano di eredità arcaica sembra quindi collimare con il concetto di archetipo di Jung, ma in realtà ci sono differenze profonde. Freud, quando si riferiva a predisposizioni ereditarie, pensava a, aperte virgolette, tracce mnesiche, cioè di memoria, di ciò che fu vissuto da generazioni precedenti. L'uomo Mosè e la religione monoteistica, tre saggi.
Cioè vite precedenti?
No. Generazioni. Non vite, generazioni precedenti. In questo modo Freud spiegò il motivo del parricidio come ripetizione fantastica di un omicidio che avvenne agli oscuri albori della storia. L'effettivo assassinio del padre da parte dei suoi stessi figli. L'assassinio del padre da parte dei suoi stessi figli. In ultima analisi, Freud ammise l'esistenza soltanto di tracce mnemoniche di eventi che erano accaduti in tempi remoti o di ripetizioni di tali tracce. Con la teoria della sessualità, Freud scoprì una ricca fonte di dati importanti sulla natura dell'inconscio. Una volta crollata l'ipotesi che i traumi infantili fossero la causa dell'isteria, egli giunse a riconoscere il significato della vita sessuale nella vita psichica. Vide che la pulsione sessuale era straordinariamente efficace, operava in continuazione sin dalla primissima infanzia per via di un forte eccitamento endosomatico, prima di qualsiasi effetto traumatico o di qualsiasi scena di seduzione. La fonte di una pulsione, infatti, è un processo somatico che si svolge in un organo o in una parte del corpo e che costituisce uno stimolo endosomatico che a livello psichico è rappresentato dalla pulsione. Il problema di tracciare una linea di separazione tra lo psichico e il somatico non era di facile soluzione. Freud, 1938, arrivò a concepire gli istinti come forze che rappresentavano le richieste corporee avanzate alla vita psichica. Partendo dalla teoria sessuale, Freud edificò la psicologia dell'inconscio essenzialmente sulla base dei fattori istintuali, in particolare delle pulsioni sessuali. La spinta pulsionale, la brama, la tensione dei bisogni e il soddisfacimento erano le specifiche forze motrici degli eventi psichici. Le rappresentazioni emergenti da queste pulsioni, rappresentative dell'istinto, costituivano il nucleo dell'inconscio. Laura, perché non vieni a sederti vicino a me? La presidente dell'associazione Temenos, che è lei la responsabile in senso positivo di queste conferenze. Se ti vieni a sedere mi fai piacere. La concezione di Freud di una psicologia del profondo basata sulle pulsioni indusse a discutere quattro problemi cruciali: la totale determinazione dei fatti psichici da parte delle pulsioni, l'importanza predominante della sessualità per comprendere i disturbi dello sviluppo, la relazione tra psicologia e biologia e il riconoscimento della struttura teleologica del mondo psichico. Anche nell'approccio al simbolo ci sono grandi differenze di pensiero tra i due grandi. Nelle lezioni introduttive alla psicoanalisi, un testo di Freud, Freud metterà in rilievo il fatto che mentre il numero dei contenuti simbolizzati è molto ristretto e ha a che fare con gli organi genitali e la sessualità in genere, le rappresentazioni invece di questi contenuti sono innumerevoli. Questa sproporzione per Freud è indizio del fatto che il sogno non produce dei simboli, ma li rappresenta. Freud insiste proprio sulla funzione rappresentativa del sogno e non si pone il problema della simbolizzazione come funzione inerente alla psiche. Tutta l'interpretazione dei sogni è costruita su questa prospettiva, infatti ci imbattiamo continuamente in espressioni come la rappresentazione per simboli, i mezzi di rappresentazione del sogno, eccetera. Questo ci sembra un carattere di netta distinzione con la psicologia junghiana, che pone l'accento proprio sulla funzione simbolizzante della psiche. Prima di elencare i simboli sessuali, Freud scrive: l'ambito delle cose che trovano rappresentazione simbolica nel sogno non è grande. Il corpo umano nel suo insieme, i genitori, i figli, i fratelli, la nascita, la morte, la nudità, è ancora un'altra cosa. La figura umana nel suo insieme è oggetto di un'unica raffigurazione tipica, ossia regolare, che è la casa. Quindi diciamo che è piuttosto ristretto all'ambito del simbolo come lo intende Freud. La spiegazione causale freudiana del simbolo per Jung non aveva il valore di una vera descrizione del simbolo, perché riduceva semplicemente una cosa nota a qualcos'altro, ma anch'esso noto. Jung non poteva condividere l'affermazione di Freud secondo cui il simbolo doveva intendersi come qualcosa di mnemonico, cioè come sostitutivo di ricordi infantili rimossi, e il suo tentativo di dotare il simbolo di un significato sessuale costante. Intendere il simbolo in senso mnemonico spostava solo il problema, mentre ridurlo agli oggetti sessuali lo faceva apparire piuttosto come un segno. Jung intese il simbolo come mediatore, come ciò che unificava gli opposti della coscienza e dell'inconscio. Questo è veramente fondamentale nel pensiero di Jung. Il simbolo era la via di mezzo in cui gli opposti si uniscono per produrre un movimento nuovo. E questo lo scrive in Tipi psicologici. Tipi psicologici è un testo che lui scrive nel 1920 ed esce nel 1921. In questo testo Jung si occupa delle funzioni della coscienza, le quattro funzioni secondo lui: sensazione, intuizione, pensiero e sentimento, e si occupa anche dell'atteggiamento, cioè l'introversione e l'estroversione. È un grosso testo che però contiene molte anticipazioni, a parte che c'è anche un glossario che lui aveva curato alla fine di termini vari, fra cui appunto archetipo, simbolo e tanti altri della sua psicologia, contiene anticipazioni su quello che poi avrebbe sviluppato in seguito, perché allora, se noi teniamo sempre presente le date, nel 1920 Jung aveva 45 anni. Tenete presente che i testi che lui considera veramente fondamentali e capitali, diciamo, per comprendere il suo pensiero, lui afferma di averli scritti dopo il 1944, cioè dopo il compimento di 69 anni. Ecco, però in nuce c'erano già questi concetti, sia in Tipi psicologici, ma addirittura nel Libro Rosso, insomma, questo famoso Libro Rosso di cui forse avete sentito parlare, ha avuto un grande successo editoriale, che è un testo che lui aveva scritto dopo la rottura con Freud, che appunto la rottura fu molto dolorosa per lui, e si lascia andare a una serie di fantasie, ma non solo. È un libro riccamente illustrato da egli stesso, aveva delle doti artistiche direi non indifferenti Jung, perché se voi avete modo di vedere, anche di sfogliarlo, questo è un grosso libro, veramente molto voluminoso, grande circa così, pesa 7 kg questo libro, bisogna per forza leggerlo su un piano perché non si può diversamente. E ci sono anche qui, già dal 1913 in avanti, appunto questi adombrati, questi concetti. Però lui dice: dopo che mi sono ammalato, ebbe un infarto, fu in punto di morte, ho scritto i miei testi più importanti. Quindi, per dirvi un po' la complessità e l'evoluzione sempre continua, insomma, di questo pensiero. Allora, questo discorso però del simbolo come mediatore, come unificatore degli opposti, lui però l'aveva già manifestato, l'aveva già espresso in tipi psicologici, come vi ho detto, del 1920. Fra le altre cose lui dice, io ci ho messo 20, ho messo 20 anni di osservazione in questo testo, quindi se ha messo 20 anni di osservazione vuol dire che aveva incominciato nel 1900, aveva 25 anni, cioè sempre per dirvi che quando si afferma che era un allievo di Freud, che poi da lui si è distaccato, io dico che non risponde al vero, insomma, non era un allievo vero e proprio, perché non si era formato al pensiero di Freud, lui aveva già un suo pensiero, ecco questo. Ma senza con questo sminuire minimamente, come ho detto più volte e ho ripetuto ad abbondanza, senza sminuire minimamente la grandezza poi di Sigmund Freud. Allora, poiché il simbolo unificatore rispetto all'opposizione tra razionale e irrazionale, tra coscienza e inconscio, consisteva essenzialmente in una terza posizione non esattamente definibile. Era impossibile inchiodarlo a un significato preciso. Scrive Jung: ciò che si colloca tra la luce e l'oscurità, ciò che unisce gli opposti, è presente su entrambi i lati e può essere preso in considerazione tanto da sinistra quanto da destra, senza che per questo arriviamo a saperne di più di prima. In effetti noi possiamo di nuovo cogliere soltanto il contrasto. Qui è il simbolo che ci viene in soccorso, perché in accordo con la sua natura paradossale, esso rappresenta il tertium, che in logica non esiste, ma che è la verità vivente della realtà. Questo lo scrive in Paracelsica. Poi, in Psicologia e Alchimia, dice: il simbolo non è né astratto né concreto, né razionale né irrazionale, né reale né irreale. Esso è sempre l'uno e l'altro. Vedete bene come una mente estremamente razionale e materialista come quella di Freud non poteva assolutamente concepire una cosa di questo genere, insomma. Non potevano andare d'accordo più di tanto, insomma, questa, erano due nature proprio veramente molto antitetiche. La funzione svolta dal simbolo, se resistete ancora poco, la funzione svolta dal simbolo, stabilendo una sintesi, era il vero segreto della trasformazione della personalità. Il che equivale a indicare uno sviluppo progressivo verso un nuovo atteggiamento. La funzione della formazione simbolica era dunque di vitale importanza nel processo di realizzazione del sé o individuazione, come Jung affermò nel 1928. Tra gli argomenti di un certo rilievo, difficilmente esauribili nel breve spazio di una conferenza, c'è la diversa impostazione metodologica della seduta analitica. Esaminiamo il diverso approccio di Freud e di Jung nell'interpretare un sogno. Freud utilizza il metodo delle libere associazioni, alla cui base stavano l'auto-osservazione concentrata del paziente e l'educazione, aperte virgolette, qui è Freud che parla, a rinunciare a ogni atteggiamento critico e a comunicare qualsiasi cosa gli venisse in mente. A questo riguardo era essenziale per il paziente non interferire nella produzione di, virgolette, idee improvvise che solitamente vengono scartate con ogni sorta di pretesti, chiuse virgolette. Questo lo diceva già nel 1903 Freud, il metodo psicoanalitico freudiano, un saggio. Enunciò poi la cosiddetta regola tecnica fondamentale, aperte virgolette, invitando il paziente ad assumere un atteggiamento di auto-osservazione attenta e spassionata, a impegnarsi da un lato a essere completamente sincero e dall'altro a non escludere dalla comunicazione nessuna idea improvvisa, neppure quando 1) la dovesse avvertire come troppo sgradevole, 2) dovesse reputarla insensata, 3) troppo irrilevante, 4) non pertinente a ciò che si ricerca. Tralascio di dirvi le fonti, ma comunque è Freud che parla. Più involontaria era la libera associazione, con più certezza affioravano i ricordi rimossi. Il medico doveva rimanere il più passivo possibile e non doveva offrire alcuna spiegazione. Freud riconobbe che per il successo della terapia era indispensabile la collaborazione del paziente, non tanto come soggetto di valutazioni coscienti, quanto come riflettore passivo di ricordi emergenti. Avrebbe così potuto fare affiorare alla coscienza i traumi rimossi o quegli eventi di natura personale che avevano contraddistinto la storia del paziente. Freud credeva che con la tecnica delle libere associazioni sarebbe stato in grado di giungere direttamente alle cause dimenticate della malattia, ma si imbatté in ciò che poi definì resistenza all'associazione e resistenza alla traslazione. In pratica, con la resistenza, il paziente cerca di mantenere il suo stato patologico. Questo è un concetto chiave poi del pensiero di Freud, quello della resistenza. Poi, infatti, poi lui credo che ne abbia un po' ecceduto diciamo, nell'utilizzo di questo concetto, perché tutte le volte che qualcosa non gli tornava, diceva è una resistenza. Vabbè. Però effettivamente, quindi. Dunque, stavamo dicendo della resistenza. Freud riconobbe che per il successo della terapia era indispensabile la collaborazione del paziente, non tanto come soggetto di valutazioni coscienti, quanto come riflettore passivo di ricordi emergenti. Avrebbe così potuto far affiorare alla coscienza i traumi rimossi e quegli eventi di natura personale che avevano contraddistinto la storia del paziente. Dunque, poi la resistenza l'abbiamo già detto. In pratica, con la resistenza il paziente cerca di mantenere il suo stato patologico. L'intellettualizzazione, i dubbi, la coazione a domandare, il desiderio di avere spiegazioni erano tutti mezzi impiegati a questo fine. Quindi, insomma, non è che si potesse fare tante domande a Freud, perché diceva: no, lei mi sta resistendo, con tutte queste domande lei sta resistendo, no? Egli riconobbe nella resistenza alla traslazione una delle più traslazione o transfer, la stessa cosa, una delle più importanti forme di difesa che operano contro la terapia. Dice Freud: la resistenza accompagna il trattamento a ogni passo, ogni singola associazione, ogni atto della persona in trattamento deve fare i conti con la resistenza e rappresenta un compromesso tra le forze tendenti alla guarigione e quelle orora descritte che si oppongono ad essa. Scrive nel 1912 questo. Jung adottava un metodo che chiamò amplificazione, quindi da una parte la libera associazione di Freud, dall'altra l'amplificazione di Jung. Cos'è l'amplificazione? Consiste in un ampliamento e arricchimento del contenuto onirico con tutte le possibili immagini ad esse legate per analogia. L'amplificazione si distingue inoltre dalle libere associazioni per il fatto di essere formulate non soltanto dal paziente ma anche dal medico. Spesso è proprio quest'ultimo che col suo contributo di analogie determina la direzione che prenderanno le amplificazioni del paziente. Per quanto molteplici possono essere le immagini e le analogie, esse devono avere una relazione sensata e più o meno stretta con il contenuto del sogno da interpretare. Quindi vedete bene che da una parte Freud dice: non mi fare domande, tu parla di quello che vuoi, però io non dico nulla, taccio e ti ascolto. Infatti nella seduta analitica di, freudiana, quella classica, adesso poi oggi non lo so se è ancora così, ma voi l'avete visto anche nei film, il paziente viene fatto sdraiare su un lettino, perché? Perché questo induce al rilassamento e l'analista siede dietro la testa del paziente, quindi alla testa dell'etichetta, quindi il paziente non vede l'analista, non sa cosa fa l'analista, ovviamente l'analista prende appunti, insomma, sta attento, però non vede né gesti né reazioni, il volto, non vede niente, vede semplicemente il muro che ha davanti. Ecco, invece nella seduta analitica di tipo junghiano classico, il paziente, mi piacerebbe dire più cliente che paziente, sta davanti all'analista e sono uno di fronte all'altro. E nell'amplificazione è l'analista che può suggerire degli spunti di riflessione, delle analogie, eccetera, eccetera, mentre abbiamo visto che il freudiano tace e ascolta. Nel metodo amplificativo di Jung i singoli motivi onirici vengono arricchiti con un analogo materiale di immagini, simboli, leggende e miti affini, in modo da coglierne tutte le sfumature di senso, tutti i differenti aspetti, fino a che il loro significato non splende in chiarezza. Ciò che conta non è la verificabilità storico-scientifica o la coincidenza cronologica delle analogie utilizzate, ma l'uguaglianza del nucleo significativo. Ogni analogia, in quanto contiene aspetti archetipici del motivo onirico da illuminare, serve a precisare, a chiarire, a convalidare l'interpretazione. L'amplificazione è quindi un lavoro associativo limitato e diretto, che ritorna sempre al nucleo significativo del sogno e girandogli attorno lo vuole scoprire. Ecco, allora, con questo io finisco la mia esposizione. Perché quello che mi interessava era appunto di mostrare un po' le differenze di impostazione fra questi due grandi pionieri. Ora, si potrebbe fare una pausa dove, dopo essermi bagnato l'ugola, voi potete eventualmente proporre degli spunti di confronto. Si potrebbe però, e qui c'è un'altra opzione, andare avanti con i principali concetti del pensiero junghiano, perché abbiamo solamente visto alcune cose, abbiamo visto cosa intendeva per archetipo, cosa intendeva per complesso, però per esempio non abbiamo visto, perché non era il caso, che cosa intendeva Jung per sé, per il sé. Non sappiamo che cosa intendesse per processo di individuazione, non sappiamo, perché non l'ho detto ovviamente, non era il tema, non sappiamo che cosa Jung intendesse per esempio per anima, per animus e via discorrendo. Allora, io adesso mi fermo un attimo, poi vediamo se si può colloquiare, oppure io posso andare avanti e dirvi quelle che sono proprio le tappe fondamentali del processo di individuazione e, diciamo, i concetti base di quello che è veramente Jung, al di là del suo confronto con Freud. Tu vuoi dire qualcosa? C'è il microfono.
Penso che noi siamo aperti anche eventualmente a delle curiosità che sono emerse dopo la tua esposizione, quindi al di là di approfondire dei concetti specifici junghiani, se da